Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi». Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Ecco, la parola di questo Vangelo che abbiamo appena ascoltato, tratta dal Vangelo di San Giovanni, il capitolo numero 15, ci introduce nella quinta domenica del tempo pasquale, dove il tema principale è quello della vera vite. Abbiamo visto precedentemente in questo tempo pasquale che Gesù ha voluto riaffermare che lui è il pane vero. L'abbiamo visto la settimana scorsa e anche durante nel tempo, diciamo, nelle giornate infrasettimanali. Abbiamo anche visto che Gesù è la vera luce, la luce vera. Questa settimana Gesù ci dice che lui è la vite vera. La vite vera in relazione intanto con altre immagini della vite che ricorre molto nella Bibbia, anche moltissimo nell'Antico Testamento, basta ricordare il canto alla vigna. Noi abbiamo nel Nuovo Testamento un episodio in cui ci appare quello dei vignaioli omicidi, in cui ci appare un'immagine della vigna che ci serve per capire anche quello che oggi diremo. L'immagine della vigna che abbiamo visto spesso anche nelle letture domenicali del Vangelo è quella della vigna che corrisponde al popolo di Dio, al popolo nuovo, prima al popolo di Israele, poi al popolo nuovo di Dio. La vigna è, diciamo, posseduta da un padrone, quindi la vigna è di un padrone che è il Padre, che è Dio. E questa vigna poi viene, data agli uomini in gestione perché possano produrre frutto e poi dar conto di questo al Padre. Ecco, il cambiamento grande che avviene nella narrazione di questo episodio in San Giovanni, nel capitolo 15, come abbiamo detto prima, è che la vigna non è più il popolo, la vigna è Cristo stesso. Introduce Gesù in questa narrazione evangelica proprio questa dicitura: io sono la vite vera. E anche il Padre ha un cambiamento, non è più il padrone della vigna, ma è l'agricoltore. Ecco, quindi Gesù si identifica con il suo popolo. Gesù dice: io sono la vigna, ma nel momento in cui lui dice che lui è questa vigna, questa vite, si sta identificando con la Chiesa. E quindi anche l'immagine stessa, no? Della vite con i suoi tralci. È un'immagine che ricorda moltissimo la Chiesa. Allora, primo commento, prima sottolineatura: il Padre non è lontano da questa vite. Il Padre non è distaccato dalla nostra vita. Il Padre è sempre attento a come questa Chiesa, come questa vite, cresce, si sviluppa o anche ha problemi, comincia a seccare, ha delle difficoltà, ha bisogno di una potatura, ha bisogno di tagliare un po' di cose secche che appesantiscono la vita dell'intera pianta. Quindi Dio è presente nella nostra vita. Questo è il primo grande messaggio che ci dà questa pagina. Il secondo è quello che dicevo prima, questa identificazione di Cristo con la Chiesa. Vuol dire che noi, come dice San Paolo, siamo un corpo unico e che la testa di questo corpo è Cristo. Nell'immagine della vite, Cristo che parte è? Perché lui dice che noi siamo la vite, che lui è la vite e noi siamo i tralci, ma i tralci non sono una cosa diversa dalla vite. I tralci fanno parte della vite. Se la vite non avesse tralci, non potrebbe portare nessun frutto, sarebbe un tronco rigido senza nessun tipo di vitalità e di, come dire, di potere generativo del frutto, no? Quindi non solo Gesù si identifica con la Chiesa, quindi con noi, ma ci dice anche che come noi non possiamo fare a meno di Lui, neanche Lui può fare a meno di noi. La Chiesa è Cristo che attraverso la nostra opera, la nostra azione, svolge il suo, chiamiamolo così, ministero pastorale di salvezza che si prolunga nei secoli dopo la sua morte e risurrezione. Com'è bella questa immagine in cui Gesù ci fa capire che senza di noi non può fare nulla. Noi ci soffermiamo molto sul fatto che il testo dice senza di me non potete fare nulla, ma è sottinteso nell'immagine stessa della vite che anche Gesù non avrebbe, potremmo dire così, vita lunga se non fosse legato a noi da questo legame quasi di consanguineità spirituale. Lui e noi insieme siamo la vite. Sì, Lui è la parte principale, noi siamo i tralci, ma ripeto, senza i tralci la vite sarebbe morta. Quindi il primo messaggio, il Padre si occupa sempre di noi, è attento ai nostri bisogni e cerca di aggiustare i nostri difetti. Il secondo, Cristo è nella Chiesa e ha bisogno della nostra risposta. Ma noi possiamo dare una risposta se capiamo che abbiamo bisogno di Lui, che noi l'energia spirituale, tutto quello che dovremmo diciamo metterci di nostro per portare frutto, lo dobbiamo prendere da questa vite, dalla linfa della vita, della vite che ci comunica questa capacità di trasmettere la vita, quella vera, quella maiuscola, a tutti quelli che sono stati affidati al nostro ministero, che sia poi presbiterale, che sia laico, questo non ha importanza, perché nella Chiesa non è la Chiesa di preti, la Chiesa è di cristiani, di tutti quelli che sono legati a Cristo per sviluppare il loro ministero. Quindi il secondo punto è questo. Il terzo punto è il destino dell'uomo, destino naturalmente minuscolo e fra virgolette, cioè che cosa vuol dire che quando il tralcio è secco viene tagliato, cioè, è una sorta di presentazione dell'inferno e invece il tralcio potato è il peccatore che viene aiutato a riprendere vita. C'è un momento in cui il tralcio viene riconosciuto da tagliare, ecco. Il tralcio viene riconosciuto da tagliare quando è morto. Vuol dire quando non ha fatto nulla per rimanere in vita, perché c'è c'è un'importanza nel nostro vivere la vita cristiana proprio a questa nostra risposta attiva, cioè noi siamo artefici di quello che ci accade, non siamo lì passivi nell'attesa che il Signore ci tagli i cipoti o ci bruci. Noi siamo protagonisti della nostra vita. Allora, questo taglio, il taglio definitivo, quello che prende il tralcio morto e lo brucia, perché il tralcio morto soffoca la pianta e va bruciato, che fra l'altro fa pure bene alla vita stessa. Questo accade quando noi siamo già uccisi, siamo morti perché non abbiamo risposto, non abbiamo preso questa linfa di Cristo, ci siamo allontanati così tanto da Lui da avere perso il contatto, siamo tralci già recisi interiormente, per cui poi il passo è breve, il Signore ci raccoglie quando siamo già morti, quando non può fare più nulla per noi, perché noi non abbiamo fatto niente per Lui, perché noi non siamo stati capaci di rivitalizzare la nostra vita con la linfa che scorre, che è Cristo in questa vita, di cui noi facciamo parte insieme a Lui, essendo Chiesa. Quindi non è che c'è un castigo divino. Mi piace ricordare che la settimana scorsa ho partecipato a un convegno, diciamo così, commemorativo sulla figura di Milani, e il vescovo della diocesi è di Noto, dove noi abbiamo una casa e dove anche operiamo, e ha presentato questo personaggio parlando un pochettino con furore, con energia del cosiddetto cristianesimo abituale, diciamo così, no? Al fatto che convenzionale, lo ha chiamato lui, cioè il fatto che noi siamo abituati a sentirci cristiani soltanto per il fatto che andiamo a messa e facciamo una cosa. Ha citato una preghiera che è l'atto di dolore, che è nella versione ancora molto in uso, devo dire non più nei posti principali, io confesso molto a Lourdes, la preghiera è stata modificata, però dice: mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato il tuo castigo. Diceva lui: ma che castigo? Ma Dio non castiga, non fa parte della, diciamo, della natura divina quella del castigo. Dio è solo amore. Ecco, allora questa dei tralci che vengono bruciati perché sono morti, un pochettino mi ricorda questa immagine di Dio che non può uccidere i tralci, che non può punirli perché si sono comportati male, ma che può soltanto accogliere, anche con sofferenza, con dolore, il fatto che questi tralci sono morti. E quindi sono morti e basta. Una volta che sono secchi, vengono raccolti, gettati nel fuoco e bruciati. Quindi lui dice: non ci arrivate. Lui, Giovanni, in questo testo, mette a Gesù queste parole in bocca, con cui concludo. Non arrivate, dice Giovanni, a questo punto. E allora dice: come lo fate? Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. Ma cosa c'entra il chiedere? C'entra, perché nel momento in cui noi analizziamo, ci facciamo un check-up e vediamo che le cose vanno male dal punto di vista spirituale, chiediamo a Dio di darci una mano. Questo è quello che Lui vuole. Vuole che lo invochiamo, che gli chiediamo aiuto. Il testo proprio finisce dicendo: in questo... Cioè, in che cosa? Si sta parlando del chiedere noi a Lui. In questo è glorificato il Padre mio, che portate molto frutto, diventiate i miei discepoli. Vuol dire che più di noi, Lui stesso vuole che noi siamo vivi e che portiamo frutto. Quindi, forza, andiamo avanti con questa bella notizia che il Signore fa di tutto per tenerci in vita, mai ci uccide, e che in qualunque difficoltà facciamoglielo notare: Signore, ho un problema, non ci riesco più, aiutami, chiedere. Perché il Signore è il Padre nostro del cielo, è glorificato, è contento, è pieno di gioia per il fatto che noi restiamo tralci legati alla vite, portiamo frutto e siamo felici. Questo che è dentro la volontà di Dio, sia anche il nostro pensiero costante e continuo, e il Signore ci dia la capacità di viverlo. Amen.